Arpeggi.
Piccolo Atlante dell'organetto con Alessandro D'Alessandro. Oggi siamo idealmente ancora in Italia. Beh, abbiamo parlato molto di Sardegna e di centro-sud, ma il nord è fondamentale per l'organetto, vero Alessandro?
Assolutamente, soprattutto se parliamo di Piemonte e di Valli Occitane, quindi delle quattro province, cioè quella zona a cavallo tra Piemonte e Liguria, no? Oppure se pensiamo al Monferrato. Ovviamente è fondamentale per queste musiche la grande presenza di danze. Ve ne elenco un po', le ho scritte: Monferrina, Alessandrina, Piemontese, Giga, Perigurdino, Perigoldino, Contradanza, Quadriglia, Galop, Paghiottina, Allemanda, Borea, Curenta, Scottish, che significa scozzese, inglese, Furlana, Gavotta, Vals, Valzer, Polka, Mazurka, insomma ce ne sono un'infinità. Questo ovviamente perché si mischia molto alla tradizione anche celtica del nord Italia, insomma quella francese, quindi insomma lì si mischiano lì altre influenze. Tutto questo mondo popolare oggi è confluito nel fenomeno del bal folk, che io come strumentista seguo poco, però in realtà è un fenomeno molto seguito in tutta Europa, soprattutto nel centro Europa, ma da molti anni anche in Italia, e io ultimamente sono stato in Portogallo, visto che anche lì c'è un grande movimento a Lisbona di suonatori che fanno bal folk. È molto seguita perché le persone si divertono a danzare insieme. Lo strumento anche qui per eccellenza è la fisarmonica, o nella sua forma più antica il nostro organetto, che lì viene chiamato semitune, e poi ci sono ghironde, violini, violone, che cioè il contrabbasso, e altri strumenti. La tradizione, appunto, come dicevo, è molto influenzata dalle origini celtiche e negli anni ha generato una notevole presenza di gruppi di riscoperta e di folk revival in quella zona. Su tutti io citerei la Chaparusa, del quale avremo modo di parlare più in là, ma cito anche gli Ariondassa, la Banda Brisca, Alberto Cesa, i Canto Vivo, al quale è dedicato anche un importante premio che organizza Folkest, Lu Dalfin, l'organettista Rinaldo Doro, Franco Luca, che è anche il fondatore del Folk Club di Torino, Maurizio Martinotti, che è il fondatore della Chaparusa, ma che ha avuto anche una carriera da solista, i Tre Martelli, Betty Zambruno e molti altri. E adesso vi faccio ascoltare, ho selezionato tra i tanti brani, una sestrina suonata da un gruppo storico del folk revival che si chiamano i Baraban. All'organetto c'è Vincenzo Cagliotti, che credo sia uno dei migliori organettisti italiani e anche didatti dello strumento dell'organetto italiano. Se restiamo in quella zona, ovviamente pensiamo alla Valle d'Aosta, che è vicina al Piemonte e quindi c'è una grande similitudine. Lì vi vorrei parlare di questo gruppo storico che si chiamano i Trouveurs Valdotens, che in italiano appunto significa trovatori valdostani. È un gruppo di musica tradizionale alpina formatosi negli anni 80, in quel grande periodo di riscoperta del folk. Il nome è in patois franco-provenzale valdostano, che è appunto l'idioma prevalente delle canzoni che loro cantano. La cosa bella di questo gruppo è che oggi il gruppo è formato da un'intera famiglia, la famiglia Boniface, dai due genitori, padre e madre, e dai due figli. E la cosa bella è che in questo gruppo tre dei componenti, quindi Alexandre, Sandro, il padre, Rémy e Vincent Boniface, i figli, suonano l'organetto mentre la mamma canta. Quindi insomma c'è una grandissima presenza di organetti in questo gruppo. Tra l'altro loro organizzano anche un bellissimo festival nella valle che si chiama Etetrad.
Un beau jour que vous êtes marié avec un homme de 90 ans, la petite Rosette qui n'avait que 20 ans l'a pris par sa main blanche, l'amène à l'église. Vois-tu, Rosette, tes amis, tes parents, la petite Rosette, as-tu le cœur content?
Erano i Trouveur Val d'Autun. E per chiudere questo quadro rapido della zona del nord Italia, molto rapido, arriviamo in Friuli. Il Friuli ovviamente è influenzato dalla presenza forte dell'organetto austriaco e sloveno. Abbiamo detto prima che l'Austria è la nazione dove è nato questo strumento, quindi insomma potete capire, appunto, il Friuli è lì. Io direi di andare direttamente alla fonte, leggere dal libro di Andrea Del Favro, già citato in precedenza, che è un importante ricercatore organettista friulano, leader della Sedon Salvadie, un gruppo di riproposta della musica friulana. E Andrea, tra l'altro, ci tengo a dirlo, è di San Daniele del Friuli, ma è anche il direttore artistico di Folkest, che è uno dei più grandi festival di musica del sud Europa, che è nato negli anni 70 a seguito del grande terremoto che ha colpito il Friuli. Andrea ha scritto un libro da poco e si chiama Lungipo, credo di averlo detto giusto. Lungipo era quello che dicevano i danzatori ai musicisti per dire suona ancora un po', continua a suonare. In questo libro ci racconta la storia di e di suonatori e di strumenti della tradizione friulana.
L'armonica, vista la vicinanza con Vienna e l'appartenenza alla stessa compagine statale, si diffonde molto presto nel Friuli, in Sud Tirolo e nel Cadore, così come in Slovenia e in Carinzia, oppure in Boemia, forse anche grazie ai primi grossi flussi migratori di stagionali che dalla fine del Settecento si dirigono proprio verso le zone interne dell'impero asburgico. Accanto a migrazioni definitive, come per esempio verso l'Istria, gli stagionali friulani si dirigono principalmente verso l'Austria, la Baviera e la Boemia. E furono proprio alcuni di loro a portare a casa per la prima volta questi nuovi strumenti, che proprio in quelle aree geografiche erano stati inventati e avevano avuto la loro prima diffusione.
Come avete sentito, è un brano registrato dal vivo e leggo proprio dai crediti del libro di Andrea Del Favero. Loro sono Liso e Gusto, e adesso capiremo perché è una polca, e loro vengono definiti così: eccezionale duo della Slavia, uno con simpatie di destra, l'altro di sinistra, un duo di compari indivisibili, interpreti di un numero infinito di brani da ballo. quindi insomma è importante. Tra l'altro, come avete sentito, all'armonica diatonica, quindi all'organetto, c'era l'iso, ovvero Eliseo Jussa, mentre Gusto era il suonatore della foglia, del filo d'erba, e che viene anche chiamato il re della foglia. Lui, Gusto in arte, in realtà lui è Augusto Marzolini. Insieme c'era anche Roberto Tonutti, che suonava il trombone, che è il basso helicon che si utilizza là. Tra l'altro voglio dire solo una cosa su questo strumento, che l'armonica friulana ha i bassi helicon, si sente qui dalla registrazione, che è un basso molto grande, particolare, che si utilizza soprattutto in Austria, in Carinzia, in quei tipi di organetti là. Sono quelli che hanno le trombe sulla mano sinistra del basso, insomma.
Beh, tutto molto interessante, ma a noi interessa anche sentire dal vivo il tuo organetto, la tua elettronica, in questo caso un brano di Fabrizio De André.
Sì, Fabrizio De André e Mauro Pagani, il brano è Giamina, è in Creusa de Ma, che è un disco memorabile soprattutto per chi come me suona strumenti che derivano dalla tradizione, perché in quell'album c'è una grandissima, forse uno dei primi esempi di commissione tra musica leggera, tra virgolette, musica d'autore, e la musica tradizionale, gli strumenti della tradizione mediterranea, suonati per lo più da Mauro Pagani, che era il produttore, arrangiatore, autore di quell'album insieme a De André.
Alessandro D'Alessandro dal vivo per noi. Una splendida versione strumentale, ovviamente, di Giamina di Fabrizio De André e Mauro Pagani, come giustamente sottolineavi Alessandro, qui dal vivo per noi, ed è una grande fortuna. Beh, grazie Alessandro D'Alessandro, ci risentiamo presto.
Sì, grazie a te e a presto.